Buongiorno a tutti, chiedo un attimo di attenzione, così possiamo iniziare il Consiglio Comunale del 26 maggio 2021 alle ore 12:09. Apriamo il Consiglio Comune di Rezzano sul Crosto. Ringrazio i consiglieri per il cambio di data all'ultimo minuto, ma purtroppo lunedì abbiamo il Consiglio Comunale, il Consiglio dell'Unione, e abbiamo dovuto anticiparlo. I punti all'ordine del giorno sono limitati, quindi abbiamo fatto una capigruppo un po' di corsa, però direi ce l'abbiamo fatta, siamo qua. Nel caso i due punti che oggi andiamo ad affrontare, siamo a totale disposizione. Procediamo quindi con l'appello, passo la parola alla dottoressa Paltrinieri.
Benissimo. Allora, Vescovi Stefano.
Presente.
Gilloni Fabrizio.
Presente.
Paolo Francia.
Presente.
Grimaldi Giorgio.
Presente.
Ugarini Mauro.
Presente.
Nervilli Marco.
Presente.
Ratto Mario.
Presente.
Sassi Devi.
Assente giustificato.
Poli Samuele.
Assente giustificato.
Bergianti Annarita.
Presente.
Colli Stefania.
Presente.
Mulè Luca.
Presente.
Cepelli Michele.
Presente.
10 presenti.
Sì, possiamo anche evitare di usare i microfoni perché registriamo direttamente da qua, quindi vi chiedo di tenere la voce semmai un po' alta. Grazie. Passiamo all'ordine, al punto numero 1 all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali seduti precedenti, che i verbali sono dall'8 al 15. Se ci sono da fare delle considerazioni, chiedo ai consiglieri di alzare la mano. Non abbiamo considerazioni, quindi possiamo procedere alla votazione. Quindi prego, dottoressa Paltrinieri, ci chiami pure uno ad uno, che riusciamo a essere più celeri oggi.
Benissimo, allora, Vescovi Stefano.
Favorevole.
Fabrizio.
Favorevole.
Francia Paolo.
Favorevole.
Grimaldi Giorgia.
Favorevole.
Lugarini Mauro.
Favorevole.
Pervilli Marco.
Favorevole.
Ratto Mario.
Favorevole.
Bergianti Annarita.
Favorevole.
Colli Stefania.
Favorevole.
Mulè Luca.
Presente. Favorevole.
Cepelli Michele.
Favorevole.
Consiglio in maniera unanime favorevole. Votiamo per l'immediata esecutività. Chiedo di astenersi o di palesare i voti contrari qualora ce ne fossero. Ci dato che nessuno si è palesato, tutti i voti sono favorevoli. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Rezzano sul Crosto, l'UFISM, la parrocchia di San Martino Vescovo, gestore della scuola d'infanzia La Provvidenza, e la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, gestore della scuola dell'infanzia San Pio X, anno scolastico 2020-2021, 2022-2023, 2022-2023 e 2023-2024. Trattativa che va avanti da molteplici mesi. Penso che sia stato raggiunto un accordo che possa essere soddisfacente ovviamente per tutta la comunità del territorio. Cedo la parola al vice sindaco per relazionare nel dettaglio i punti della convenzione. Puoi accendere o no, intanto stiamo registrando con due...
Boh. Mi sentite meglio o uguale? Uguale? Intanto buongiorno a tutti e ben trovati finalmente in presenza dopo le ultime sedute fatte da casa, così almeno abbiamo meno problemi a livello tecnologico quantomeno. Niente, come anticipava il sindaco, la trattativa con le scuole dell'infanzia è stata piuttosto lunga e decisamente non facile. Le convenzioni con le due scuole che curano di fatto i servizi di scuola d'infanzia e di nido erano scadute a giugno dello scorso anno. Avevamo iniziato subito a imbastire un confronto per andare al rinnovo, ma dietro loro scelta si era optato semplicemente per una proroga fino alla fine dell'anno, visto anche il contesto particolarmente delicato connesso alla pandemia. Da fine anno, o meglio, già da prima, abbiamo riavviato il discorso nell'ottica che avevamo anticipato fin dall'inizio di non limitarci a un rinnovo nudo e crudo della convenzione precedente, mi devi apportare delle modifiche, di rettificare un po' l'impianto. Non è stato facile raggiungere un accordo, alla fine ci siamo arrivati. Prima variazione è che facciamo un'unica convenzione. In precedenza i servizi diversi avevano ciascuno una propria convenzione a sé stante, adesso facciamo un'unica convenzione con entrambe le scuole relativa a entrambi i servizi, quindi sia scuola d'infanzia sia il nido. Scorrendo, cercando insomma di andare in modo abbastanza sintetico la convenzione, ovviamente dobbiamo partire dal presupposto che Avezzano storicamente da sempre il servizio relativo agli asili non è gestito dal comune, non è pubblico, è rimesso da tutta la storia repubblicana in sostanza alla parrocchia, che lo svolge e lo sviluppa con i due plessi, nei due plessi e nelle due organizzazioni, alla Vecchia e a Avezzano. È un servizio evidentemente assolutamente importante, delicato, sul quale fin da subito abbiamo sempre detto che è necessario e vogliamo assolutamente investire, cercando però di trovare una quadra che fosse quanto più possibile condivisa. Le prime clausole, se vogliamo, i primi articoli sono quasi di stile, o comunque anche se ci abbiamo tenuto insomma a rimarcare alcuni aspetti, come l'apertura al servizio di tutti, tutti i bambini potranno ovviamente accedere senza nessun tipo di distinguo e discriminazione che potrà essere accolta, essere applicata. C'è stato uno dei temi più delicati su cui abbiamo discusso, è quello relativo alla precedenza ai residenti avezzani. Questo è un criterio, per la verità, che c'era già esplicitato in modo, per la verità, rimasto abbastanza così in disparte anche in precedenza. Abbiamo inteso dargli un significato e una sostanza, e quindi oltre a ribadire la clausola che deve essere comunque data precedenza nell'accoglimento dei bambini e ai cittadini di Avezzano, abbiamo messo anche una soglia che troveremo dopo, per cui minimo il 70% dei bambini che frequenteranno gli asili dovrà essere residente, potranno esserci anche non residenti, ma per chi, nel caso in cui venisse superata questa soglia, il contributo da parte del comune sarà decurtato. Questo perché comunque ci siamo francamente adeguati a quello che è un po' l'indirizzo generalizzato, per cui alcuni comuni proprio escludono i contributi a non residenti. A Avezzano viviamo una situazione un po' peculiare, soprattutto sulla Vecchia, laddove ci sono tanti bambini effettivamente frequentanti del comune di Casina, perché stanno alla Brugna, ma non abbiamo voluto escluderli, però insomma abbiamo ritenuto opportuno fissare una soglia che abbiamo individuato nel 70% minimo, quindi minimo 70% devono essere residenti nel comune di Avezzano per avere il contributo, fermo restando che invece un eventuale esubero potranno ovviamente accoglierlo, ma senza richiedere il contributo al nostro comune. Abbiamo cercato anche di insistere su, e abbiamo formalizzato su la volontà di favorire la compartecipazione organizzativa, quindi prevedendo la partecipazione delle famiglie attraverso non solo, anche questo in verità è una clausola parzialmente presente in precedenza, che prevedeva già l'istituzione di un organo che non mi ricordo più come si chiama, la commissione paritetica, che non è mai stata convocata. E invece insomma ci teniamo a che d'ora in poi questa commissione paritetica che avrà rappresentanti dei genitori, delle scuole, del comune, abbiamo previsto almeno un incontro annuo nel quale fare il punto per insomma valutare, verificare tutti insieme qual è la situazione di fatto delle scuole che non versano in condizioni economiche particolarmente brillanti, ma che per questo insomma riteniamo insomma debbano un minimo anche condividere un po' di più l'aspetto gestionale con noi, visto che fondamentalmente un contributo rilevante glielo diamo, come vedremo a seguire. Quindi abbiamo cercato anche di promuovere degli investimenti da parte delle scuole in progetti, quindi abbiamo nel contributo introdotto anche una parte di finanziamento che sarà volto a sostenere le scuole se ed in quanto avvieranno dei progetti educativi ulteriori rispetto a quelli ordinari. scorro abbastanza rapidamente il testo, insomma, qui se avrete, se notate, insomma, se avete già visto degli aspetti da chiarire, ovviamente se li chiederete. Questa è la commissione tecnica paritetica di cui vi dicevo, che sarà chiamata almeno una volta all'anno a verificare l'andamento dello sviluppo, insomma, dell'attività delle scuole, la quale prevedrà la partecipazione nostra, quindi sindaco e assessore alla scuola, la rappresentante delle scuole stesse, ma anche, come vi dicevo, genitori, coordinatrice interna, in modo tale, insomma, da cercare di creare un dialogo, un confronto costante sull'andamento di questa attività che è importante e sul cui futuro ci sono anche dei punti interrogativi, perché oggettivamente, soprattutto su Vezzano, ci sono anche delle problematiche che andranno sviscerate. L'articolo 12 è il nodo del contender, quello sul quale abbiamo più ampiamente dibattuto, perché alla fine l'elemento economico è sempre essenziale, quindi trovare la quadra non è stato semplice. Abbiamo previsto un piccolo incremento, per la verità, delle soglie nei contributi, quindi abbiamo accettato fondamentalmente di incrementare il contributo a 20.000 euro per ogni sezione di infanzia che dovrà avere minimo 15 bambini, 25 per il nido, dove il numero minimo per accedere al contributo sarà di 10 bambini. Se poi ci saranno, in caso di piccola differenza, ci sarà un riproporzionamento dell'importo. Ma come vi dicevo, abbiamo introdotto la soglia del 70%, e questa ve l'ho accennata in precedenza. In più abbiamo inserito, anche su questo abbiamo discusso ampiamente, un tetto, ovvero ok, anche alla luce del calo demografico, del fatto che probabilmente i bambini a tendere è più facile che calino anziché non aumentino, abbiamo quindi aumentato un po' questa soglia, ma per rendere comunque l'onere in capo al comune tollerabile, abbiamo fissato una soglia di 175.000 euro annui, che è una soglia piuttosto corposa, per la verità tendenzialmente corrispondente a quello che abbiamo versato negli ultimi anni. L'ultimo è 165, quest'anno, se non sbaglio, e quindi, insomma, per far sì che l'impegno sia sostenibile per le casse comunali, abbiamo introdotto questa soglia, a cui aggiungiamo, come accennavo in precedenza, la possibilità per ciascuna delle due scuole di fruire di un ulteriore contributo di 5.000 euro cada uno, quindi arriveremo a un totale massimo di 185.000 euro, se ed in quanto ci propongano e ci sottopongano dei progetti volti a, fatto con nuove metodologie, ricerche didattiche, di sport, competenze, sviluppo delle competenze linguistiche e così via, insomma, questo tipo di attività. Abbiamo apportato un'ulteriore variazione rispetto alla precedente impostazione, legata all'inserimento di bambini diversamente abili, tra l'altro una tematica che, mentre ai noi in modo lineare rispetto a quello che succede nelle scuole fino agli anni scorsi di fatto non coinvolgeva gli asili, invece adesso ce ne sono già tre, non c'erano mai stati negli anni precedenti, stanno aumentando. Già la precedente convenzione prevedeva che in caso di bambini diversamente abili il carico fosse per il 50% sulla scuola, per il 50% sull'ente pubblico, su di noi. Abbiamo però anche inserito la possibilità che invece il comune se ne faccia anche carico interamente, ma in questo caso saremo noi a scegliere gli educatori e quindi non a individuare le figure da inserire. È un'opzione che gli diamo, loro di fatto ovviamente ambivano ad avere un maggior sostegno economico, noi riteniamo che questa è una tematica che ci è cara, abbiamo anche sulle scuole, ricorderete che stiamo investendo tanto, però insomma credo sia anche giusto che se dovessimo essere noi in toto a sostenere questo onere, saremo noi a individuare le figure professionali da indirizzare questo tipo di attività. Abbiamo anche previsto, insomma, una roba un po' più tecnica, una gradualità nell'erogazione dei finanziamenti volta a far sì che nell'arco del tempo, senza gravare troppo il bilancio del comune, si arrivi a far corrispondere con l'anno scolastico, non dell'anno solare. Oggi, in precedenza, ci danno i contributi per l'anno 2020, 2021.
ma l'attività scolastica sappiamo tutti che si sviluppa invece da settembre a giugno dell'anno successivo, quindi arriveremo a fine convenzione in modo graduale sulla base di questa ripartizione a far corrispondere anche i nostri contributi all'anno scolastico. In più richiediamo però anche una serie di abbiamo richiesto massima trasparenza e quindi chiediamo che ci forniscano tutta una serie di documenti, dal bilancio al progetto pedagogico e quant'altro, in parte già li fornivano, non sempre in modo così puntuale, perché insomma, visto che il contributo, come avete notato, è rilevante, riteniamo giusto che ci sia anche una presenza magari un po' più scomoda, ma più puntuale da parte dell'ente pubblico. La convenzione riguarda questi anni, quindi 2021, 2022, 2023, 2024, e andremo di fatto così anche, tra l'altro ci adeguiamo e arriveremo a scadenza a farla corrispondere con quella degli altri comuni dell'Unione. Di fatto abbiamo anche riscontrato in questa trattativa che c'è una situazione un po' paradossale, per cui ogni comune fa la sua, con accordi anche diversi, laddove invece insomma, se vogliamo effettivamente intensificare le discussioni, le valutazioni in ottica d'unione, probabilmente anche queste tematiche bisogna che iniziamo ad approcciarle in modo più affine, non necessariamente analogo, perché ogni realtà ha le sue specificità, però di fatto alla scadenza della convenzione, sentiti anche in particolare insomma, l'assessore di Quattro Castella, potrebbero esserci anche immagini per fare un'unica convenzione a quel punto. Questo è quanto, se avete dei dubbi o...
Integro due cose, vi ho fatto riferimento alla fine sul discorso del bilancio, dove contestualmente nella discussione che avremo in commissione paritetica, dove naturalmente noi non abbiamo delle competenze tecniche, non essendo certamente insegnanti, educatori o quant'altro, quindi ci faremo illustrare poi di fatto quello che hanno intenzione di fare. E contestualmente ho richiesto di inserire questa discussione anche a livello bilancistico per entrare un po' nel merito delle spese che i due asili hanno e anche cercare una collaborazione diversa che sarà necessaria nei prossimi anni, perché è necessario sarà quello di prendere delle scelte che dovranno essere necessariamente condivise con le parrocchie, dal momento che non disponiamo di un asilo comunale, non disponiamo di un asilo statale, pertanto sarà necessario, obbligatorio sedersi insieme a loro e cercare di trovare una collaborazione che porti tutti nella stessa direzione e nell'interesse della nostra comunità. Il secondo punto che ci tengo a precisarlo relativamente al ristoro che il Comune deve giustamente e necessariamente dare agli asili per quanto riguarda i ragazzi con delle problematiche di disabilità, il 17 maggio nell'invito che Telereggio fece a amministratori e politici nella giornata contro omofobia, transfobia, bifobia, il consigliere Federico Amico asseriva che questa problematica era presa in carico dalla Regione Emilia-Romagna, ho rappresentato che ancora ad oggi non lo è. È impensabile che un comune di dimensioni come quello di Vezzano sul Crostolo possa nel tempo farsi carico esclusivamente di questi costi, ma necessariamente devono essere presi in carico dagli enti superiori a noi. Questo può comportare, qualora rimanga a carico delle piccole amministrazioni come la nostra, degli necessari tagli, perché l'intenzione di questa amministrazione, e penso di trovare anche la condivisione in voi, è che queste situazioni devono necessariamente essere prese in carico dal sistema pubblico. E se il pubblico, ai livelli istituzionali superiori al nostro, ancora non trova la quadra per ristorare queste risorse, è necessario che lo faccia il Comune e poi necessariamente fare dei tagli in aree diverse da quella educativa. Ci tenevo a dirlo perché anche ieri sera il consigliere era presente a Novellara e abbiamo avuto modo di discuterne anche con altri sindaci, e speriamo quindi che quest'anno, guardo l'assessore sociale, questo argomento possa essere preso in carico dalla Regione, come anche l'FRNA che quest'anno è stato tagliato e che ci ha costretto a ridimensionare un po' il servizio non a ridimensionare, ma certamente a ridurre dei servizi che nel sociale ritengo siano fondamentali. Non è questa la sede, l'occasione per poi discuterne più ampiamente, però è un ragionamento che con la Regione va necessariamente fatto. E altre cose non me le sono segnate, quindi direi che il vice sindaco ha detto tutto. I ritardi di 6 mesi sono appunto dovuti, come anche ha detto, al fatto che con le altre amministrazioni si è cercato comunque di condividere una direzione che ad oggi non è stata trovata a 360 gradi, però l'obiettivo in 3 o 4 anni è di condividere le scelte necessariamente anche con i territori limitrofi, perché vanno considerate le strutture che abbiamo anche al di là dei nostri confini. Ad Albinè è già stato fatto presente, che è quella che ha chiuso prima di tutti l'accordo, certamente più condivisione sarà necessaria. Lascio la parola a voi se avete degli interventi da fare.
Posso?
Prego, Assessore Lugarini.
No, volevo semplicemente ringraziare il Vice Sindaco per il lavoro fatto, perché già portare un'unica convenzione, che da sempre invece erano due, su un territorio dove la parrocchia è la stessa, però avere due convenzioni diverse, credo che sia stato già un grande successo solo questo piccolo passaggio. Inoltre, mettendo a posto alcune cose che credo molto giuste, invitavo però il Vice Sindaco che questa commissione si faccia carico e di portarla avanti, perché spesso succede che nelle convenzioni troviamo le commissioni, poi non vengono mai convocate e passano avanti, quindi invito poi il Vice Sindaco a fare continuare questo bel lavoro. Grazie.
Sì, un'altra cosa che abbiamo inserito, in un'ottica anche proprio di uniformità, è la previsione di un'applicazione di tariffe uguali tra le due scuole. Di fatto a Avezzano si è pagato anche una situazione abbastanza paradossale, per cui due enti, entrambi parrocchiali, si facessero, un po' si facciano ancora, concorrenza corretta, se vogliamo, però insomma più di mercato, anche Puglianello, quindi insomma abbiamo cercato anche di spronare una visione più di strategia più condivisa anche tra di loro, perché oggettivamente altrimenti il rischio è che in una battaglia tra poveri perdano tutti.
Prego, dottoressa Patrinieri.
Seguiamo la votazione. Esco di scritta. No.
Favorevole.
Cilloni Fabrizio.
Favorevole.
Francia Paola.
Favorevole.
Grimaldi Giorgia.
Favorevole.
Ugarini Mauro.
Favorevole.
Tervilli Marco.
Favorevole.
Rattu Mario.
Favorevole.
Brugianti Annarita.
Favorevole.
Colli Stefania.
Favorevole.
Mulè Luca.
Favorevole.
Cepelli Michele.
Favorevole.
Chiudo ai consiglieri di palesare astenuti o contrari per l'immediata. Tutto il consiglio favorevole. Grazie, dottoressa. Procediamo al punto 3. Giusto, procediamo al punto 3, abituati alla videoconferenza. Punto 3, approvazione del rendiconto della gestione anno 2020. Prego, vice sindaco. Prego, dottoressa Paltrinieri.
Allora, il bilancio consuntivo è un passo importante, per la verità sotto il profilo politico è sempre più interessante approcciare il previsionale, perché lì si fanno i progetti e si guarda insomma quello che si vorrà fare in futuro, però è chiaramente doverosamente importante anche tirare le somme. Quindi oggi tiriamo le somme su quelli che sono stati sotto il profilo dei numeri, del bilancio, le situazioni che abbiamo affrontato e gestito l'anno scorso, e traiamo anche l'ultimo numero, che è chiaramente quello che poi che desta magari maggiore interesse, che è quello del risultato finale. Rispetto alla situazione canonica partirei in modo un po' anomalo, se vogliamo, ma avete visto forse che c'è una sequenza di documenti interminabile e che non credo abbiate avuto la pazienza di guardare tutti, e che non guarderemo tutti perché altrimenti vi tengo qua tutto il giorno. Però partirei dalla relazione del revisore, che è un atto formale, che comunque il revisore è un soggetto terzo che deve verificare la correttezza dei risultati e delle, dei riscontri fatti dal, dal comune, ma che per il 2020 secondo me assume una valenza maggiore. Perché? Perché il 2020 è stato un anno estremamente particolare, estremamente complesso, nel quale il comune si è trovato a dover affrontare situazioni problematiche, così come i privati d'altronde, ma anche a dover fare i conti con diversi finanziamenti e apporti da parte dello Stato che ci sono venuti per affrontare questa situazione, finanziamenti che sono arrivati sovente in modo abbastanza disordinato, in assenza di una normativa precisa su cosa dovesse essere fatto, e quindi di fatto abbiamo vissuto anche un po' con la Giulia e la ragioneria, anche un po' col patema legato al fatto che li abbiamo utilizzati bene, li dovremo ridare indietro, perché c'è di fatto anche questa, questa situazione che ha, ha creato anche in diversi comuni allarme, allerta, perché con la possibilità che nel caso in cui questi fondi dovessero essere restituiti, chiaramente vai in disavanzo, quindi poi devi reperirli da altre parti. Il revisore ci ha certificato che di irregolarità non ne abbiamo fatte, quindi questo ci ha rasserenato, che quindi tutti i vari fondi, dal fondo sulle funzioni fondamentali, al fondo sull'IMU, al fondo legato alla TOSA per la COSA e tutto il resto, insomma, non sto a riproporveli in toto, sono stati correttamente gestiti. La ragioneria oggi, giusto Giulia, ha anche formalizzato l'inoltro dell'elenco delle spese sostenute utilizzando questi fondi, quindi siamo abbiamo
perfetto, scadenza era lunedì,
quindi abbiamo di fatto rispettato la, la normativa anche in questo senso. Vedremo dopo che è rimasta, ma questo è capitato direi a tutti i comuni, una somma funzionale a, da utilizzare per finalità strettamente correlate ancora al Covid, che poi dovremo andare poi a, a utilizzare quest'anno. Però, insomma, l'importante è che in termini di gestione finanziaria questo primo passo l'abbiamo fatto, abbiamo seguito, abbiamo rispettato i termini e abbiamo chiuso la partita in modo corretto anche riguardo a questi, all'utilizzo di questi fondi. Venendo alla sostanza, venendo ora a guardare i numeri, terrei, per, spero per vostra comodità anche di valutazione, mi baso sul prospetto dimostrativo, che di fatto è quello che sintetizza i numeri fondamentali del, del comune. Partivamo da un fondo di cassa il 1 di gennaio di 1 milione, quindi 1 milione di euro disponibili di liquidità del comune, non utilizzabili in modo casuale, però diciamo questo era il punto di partenza. Rispetto a questo punto di partenza c'è la voce delle riscossioni, ovvero di tutte le entrate che sono state gestite nell'arco dell'anno e dei pagamenti, ovvero quindi delle uscite. Riscossioni che si ripartono tra riscossioni relative all'anno di competenza, ovvero il 2020, quindi questa, i 3 milioni e 2.
Consigliere, è tutto... Adesso non pretendo l'attenzione di voi, portate pazienza, però quando parla il vice sindaco e relazioniamo un punto mi chiedete di interrompere 3 minuti,
non è un problema.
È d'accordo, semmai la prossima volta lo riferisci così interrompo, giusto per il rispetto anche suo, ecco. Va bene? Grazie, prego.
Quindi sono 3 milioni e 2 legati a tutte le entrate di pertinenza al senso stretto del 2020, ai quali si sommano 513.000 che sono legate ad entrate degli anni precedenti, quindi a tributi e altre voci che attendevamo già negli anni precedenti. Quindi un totale di entrate di 3 milioni e 7 che sono confluite nelle casse comunali. Idem per i pagamenti. 2 milioni e 7 di pagamenti fatti relativi a voci strettamente afferenti al 2020, 664.000 relative a spese degli anni prima del 2020, quindi 3 milioni e 3, ne deriva quindi un avanzo, una differenza positiva di circa 300.000 euro, per cui fatti 1 milione di partenza, incassati 3 milioni e 7, spesi 3 milioni e 3, arriviamo a un saldo di cassa disponibile di 1 milione 373 mila euro. Dove li abbiamo spesi e dove li abbiamo incassati questi soldi qua? Ci sono stock di documenti che potrei andare a sviscerare e indicarvi. Probabilmente insomma adesso vi do solo dei dati macro, poi se volete invece, però cioè, volendo li possiamo anche vedere nel dettaglio. Insomma, intanto per non addormentarvi, sull'entrata per la verità la partita è abbastanza semplice, nel senso che 2 milioni vengono da imposte, quindi incassi legati a quelli che sono i tributi fondamentali nostri. 363 mila euro del fondo dello Stato ci arriva costantemente, quindi quasi tutta la partita è già giocata lì, arriviamo a 2 milioni e 3. Ci mettiamo trasferimenti, ovvero incassi da contributi da altri enti, che sono principalmente la regione, per 539 mila, e in più cubano anche i dividendi di IRAN, che sono 116 mila euro. Queste sono le voci macro di entrata sui quali noi fondamentalmente facciamo il bilancio in termini di entrate vere. In positivo il fatto che rispetto a quanto avevamo previsto, alla fine ci abbiamo quasi azzeccato, nel senso che sulle entrate tributarie abbiamo incassato 33 mila euro in più rispetto a quanto avevamo preventivato, e siamo su una percentuale di realizzazione dell'87%, ovvero questi li abbiamo già incassati, i restanti li incasseremo magari adesso, però insomma stanno per arrivare. E sui trasferimenti la differenza è stata di 12 mila euro, insomma tendenzialmente e in linea di principio le previsioni che avevamo fatto, figlia anche di le variazioni che avevamo portato al bilancio, ne abbiamo fatte 4 l'anno scorso, sono state di fatto confermate. Sul lato spese la casistica è estremamente più ampia, anche qua soltanto per darvi qualche spunto, al di là dei numeri, dov'è che li spende il comune i soldi poi fondamentalmente? Spende 1 milione sui servizi istituzionali generali, diciamo i servizi in senso proprio erogati, di cui ad esempio 200.000 sul lusso tecnico, questo come servizi proprio dati dalla macchina comune. Spende 550.000 euro sulla scuola, inteso in senso lato, comprensiva dei 265 che vi dicevo prima degli asili, e qui c'è il grosso. Poi dove spende? Non tanto, però non scegliamo, quindi spende poco in valorizzazione dei beni e attività culturali, 48 mila euro, però per ora ci saltiamo, questi abbiamo. Investe sulle politiche giovanili, sullo sport, 65 mila euro, questo insomma sempre per darvi i dati di massima. Investe su territorio, ambiente, compreso per l'eventuale servizio dei servizi dei rifiuti, 600 mila euro. Investe sulla viabilità e trasporti, 400 mila euro. Questi sono un po' le voci macro principali, a cui poi si aggiungono le altre relative ai servizi che gestiamo invece in Unione. Chiaramente non è, di fatto sono soldi che andiamo a versare all'Unione, quindi chiaro, comunque insomma il grosso capite che insomma pertiene queste voci. Arriviamo quindi ad avere un fondo di cassa al 31 di dicembre, torno al prospetto, di 1.373.000 euro rispetto a, e questo relativo alle dinamiche di incasso e pagamento che abbiamo fatto. Poi ci sono i residui, ovvero le somme che sono ancora da incassare o da pagare, quindi relative a partite che sono state aperte nel 2020 o negli anni precedenti e che sono ancora lì e quindi andranno gestite per quanto possibile a breve. I residui attivi, quindi le somme da incassare, sono arrivati in totale 1.072.000 euro, dei quali 515.000 euro riguardano in senso stretto il 2020, quindi sono partite recenti, che è abbastanza normale, insomma si gestiranno come incassi nell'anno in corso. Ne rimangono 556 relativi agli anni precedenti, che ovviamente sono quelli un po' che ci danno un pochettino più da fare, perché se non li hai incassati sono dal 2019 indietro, qualche dubbio ci può essere. Proseguiamo in una in un trend virtuoso, perché comunque sono calati, erano 650 nel 2019, li avevamo già calati nell'anno precedente, andiamo quindi da quelli vecchi, da 650 a 556, è chiaro che questa è una partita che poi in verità poi trova riscontro nel fondo che vedremo a breve, però insomma, quindi residuativi 1 milione. Residui passivi, ovvero somme che relative a servizi che abbiamo, di quali abbiamo beneficiato nell'anno precedente, dobbiamo pagare 777 mila euro totali, quasi in toto relativi al 2020. Tra parentesi, anche qua i residui attivi e passivi, se volete li guardiamo anche nel dettaglio, se li abbiamo tutti. Abbastanza singolare è che circa la metà dei residui attivi, ovvero le somme che dobbiamo incassare, non le dobbiamo incassare dalla cittadinanza, le dobbiamo incassare da enti pubblici che non ce li hanno ancora versati. Quindi cioè, lo Stato, la Regione, che ci dicono vi do il contributo, però poi arriva in via, poi arrivano, stai lì a aspettare. Quindi non è che sia in toto una situazione di mancati pagamenti della cittadinanza. Circa metà sono soldi che ci arriveranno, però lo Stato e la Regione hanno i loro tempi nel versarci. Quindi comunque al netto residui attivi e passivi danno anche questi una differenza positiva che si somma quindi a questo 1.3 milioni di cassa di circa 295 mila euro. Poi però dobbiamo accantonare, poi abbiamo le somme che sono andate a finire nel fondo pluriennale vincolato. Che cos'è? È un fondo nel quale vanno somme che noi abbiamo destinato, che avevamo previsto di spendere su determinate attività nel 2020. Queste attività non sono state completate nel 2020, quindi le portiamo al 2021. Però questi chiaramente, quindi sono spese che andremo sostanzialmente a fare, perché le abbiamo già previste, le abbiamo già battezzate, essenzialmente sono interventi sulla viabilità e molto molto concreti e specifici. Quindi detratti questa somma arriviamo a un risultato finale di amministrazione al 31 dicembre del 2020 di 1.4 milioni. Quindi 1.4 milioni come calcolo nudo e crudo del matematico e economico di risultato d'amministrazione, che chiaramente non possiamo mica usare tutto, però anzi 580 mila euro lo dobbiamo mettere nei fondi di credito a copertura, quindi dobbiamo tenerli di fianco con l'impossibilità di utilizzarli come fondo crediti di dubbia esigibilità. È la voce che si lega poi ai residui precedenti, abbiamo dei punti interrogativi, per la verità li copriamo quasi tutto perché il fondo copre il 75% di quei crediti, il che significa che basta che poi li incassiamo 25, siamo pari, il 25%, quindi dovremmo essere in una situazione estremamente cautelativa sotto questo profilo, almeno spero, cioè, quindi quando anche il 75% di quei crediti lì non ci fossero pagati saremmo comunque coperti perché li abbiamo accantonati. In più abbiamo l'accantonamento di ulteriori 36 mila euro che sono principalmente per rinnovi contrattuali, il fondo di rinnovo contrattuale, cioè il fondo anche del sindaco che peraltro è abbastanza irrisorio. Quindi in totale rispetto a questo 1.4 milioni dobbiamo accantonarne 617 mila euro come fondi accantonati. Poi ci sono le parti già vincolate, quindi già dell'avanzo prodotto alcuni hanno già una destinazione ben precisa. 96 mila euro sono la quota, per la verità 80 di questi 96 mila euro se non mi sbaglio, sono la quota che vi accennavo in precedenza legati ai contributi dello Stato per il Covid. Ce ne sono rimasti circa 80.000 euro da utilizzare, sono qua, li dobbiamo utilizzare con un vincolo Covid, quindi con finalità strettamente correlate al Covid. Un'opzione, la valuteremo, almeno parziale, è quella del contributo sulla TARI. Quindi se volessimo andare a decidere di, possiamo andare sulla TARI, scontare qualcosa, soprattutto magari le attività economiche che hanno proseguito la situazione di chiusura o hanno avuto protratto di fatto questa situazione di mancati incassi, potremmo utilizzare queste somme. Qui invece ci sono 444 mila euro da trasferimenti, questa magari ve la dico giusta, fonte vincolata.
Sì.
questa. Non ce l'ho. Quindi ecco, qua vabbè, vi dicevo, i 96.000 euro sono questi, quindi poi ci sono altri 444.000 euro che sono destinati. Per 240.000 euro, 239, a una partita un po' vecchiotta, ma non facile da gestire, che è quella relativa alla gestione del messo in sicurezza della cava dei gessi. 205 sono legati, sono il corrispettivo incassato per la cessione delle azioni IRE, destinate al Mulino Bonus, che permangono tali, a quali sommiamo gli ulteriori finanziamenti che abbiamo reperito, e quindi questi hanno già un loro vincolo battezzato, per cui dell'avanzo 240 tassativamente dovranno essere prima o poi destinati alla messa in sicurezza dell'area cava dei gessi, presumibilmente, ma l'abbiamo già detto, una goccia nel mare, nel senso che con 240.000 euro metterle in sicurezza tutta sarà pressoché impossibile. E mentre sicuramente quelli del Mulino Boni arriveremo prima o poi a spendere. 589 vanno destinate a riduzione di indebitamento, ma evidentemente non impattano più di tanto. Quindi c'è una parte vincolata che va detratta a sua volta. Chiusa la partita, quindi fatto 1.400.000 di risultato amministrazione, meno 617 che dobbiamo accantonare sui vari fondi, meno 541 che sono già vincolati, restano questi due capitoli che invece sono disponibili e utilizzabili. Quindi sono 12.000 euro da destinare, 112, pardon, da destinare a investimenti, 160.000 euro liberi. Di questi 112, per la verità, ci sono i 98 che abbiamo già battezzato sulle piazze, quindi in concreto ne rimangono 14 liberi, che tendenzialmente sono quelli che avevamo, e vi immagino continueremo per la gioia del consigliere Ratto e dell'assessore Lugarini a destinare a interventi sulla viabilità. Quindi questi 5, questi 14 sono già destinati a queste finalità, questi 98 sono indirizzati sulle piazze. Restano quindi a questo punto i 160.000 euro di parte disponibile, sui quali non abbiamo ancora deciso quale sarà la destinazione specifica. Eventualmente, cioè, ne abbiamo parlato in giunta, ovviamente ci confronteremo a livello di gruppo in modo un po' più approfondito, cioè l'indirizzo di massima, solo per darvi questa indicazione, è quella di presumibilmente non avvieremo progetti nuovi, non avvieremo un processo proprio di investimento grosso ulteriore rispetto a quelli che abbiamo già in itinere, perché comunque vogliamo arrivare in fondo soprattutto alla voce piazze e Mulino Boni. Quindi, qualora fosse necessario, parte di questa liquidità sarà destinata soprattutto sul mulino a completare l'eventuale necessità a livello finanziario. I primi elementi, i primi aspetti che abbiamo condiviso per ora in giunta, ma ripeto, tutto lo discuteremo, sono invece di investire però parte di questa liquidità su interventi più pratici e immediati, soprattutto su arredo urbano, quindi riqualificazione dei parchi, abbiamo iniziato in parte, quindi acquisti di questo tipo, giochi e quant'altro, viabilità e sicurezza, con un focus soprattutto su Sedrio, pensavamo se riusciamo a farlo abbastanza rapidamente. Investiremo sul patrimonio immobiliare da destinare a persone, come le qualificate? Sì, in edilizia pubblica, cioè abbiamo un patrimonio da destinare a persone che ne hanno bisogno, che però in parte non è fruibile perché gli appartamenti non sono, necessitano di interventi, quindi se dobbiamo tenerli lì sfitti e inutilizzati, pensavamo, insomma, di fare degli interventi in questo senso.
Poi sono finiti.
Qualcosa sull'illuminazione magari, sì. Però questi sono qui magari col sindaco, con gli assessori, se volete, però siamo ancora a livello di pur parlare, però tendenzialmente, insomma, questi 160.000 euro saranno
saranno finalizzati a chiudere dei percorsi più che non avviarne di nuovo. E con questo avrei terminato l'illustrazione del, abbastanza spero, un po' più sintetica del solito, del consuntivo. Poi il consuntivo consta di altre due parti che non sono strettamente numeriche, secondo me molto interessanti, però insomma magari le valuteremo se ne avete voglia o anche separatamente, che sono uno la relazione sull'attività svolta dagli uffici, non so se la vuoi sottrarre anche tu, oppure vabbè, tanto io la lascio lì, poi magari mi direte voi, e l'altro è anche la ricostruzione del patrimonio del comune, che è più una cosa di curiosità, per la verità, perché non è che impatti tanto, però insomma magari intanto vi lascerei spazio se volete fare delle domande su queste tematiche numeriche, poi se volete approfondiamo anche gli altri aspetti, ma lascio a voi la parola.
Ci integro sul pourparler dell'avanzo, aggiungendo, come ha detto anche il vice sindaco, ci sono gli 80.000 euro ancora del fondone che dobbiamo capire come rendicontare, e se non spendiamo restituiamo, questo è il motivo ancora della non decisione di vincolare l'avanzo. Nonché il fondone bis, per il quale abbiamo già ricevuto un altro acconto di 10.000 euro, che fin quando non abbiamo le idee chiare su come investirli per non doverli restituire, viene da sé che l'avanzo nessuno tra virgolette lo può portare via, detto volgarmente, e quindi c'è ancora abbastanza c'è molta incertezza. Infatti, tra l'altro, la tabella del 31 maggio, che adesso vengo a sapere che è stato anticipato l'invio per quanto riguarda la rendicontazione, può anche essere inviata in maniera parziale. Qualche comune della nostra provincia ha utilizzato i fondi per investimenti, cosa che a noi non risulta poter essere fattibile, e quindi questa è un po' l'attesa. Poi c'è il recovery che viene avanti, che probabilmente dovrebbe finanziare quella parte di progetti che già c'è stata finanziata, per i quali stiamo facendo gli incarichi, e quindi è un po' questo il motivo per il quale siamo in stand by, e sono in stand by quasi tutte le pubbliche amministrazioni della provincia, perché preferiamo ovviamente utilizzare i fondi governativi piuttosto che l'avanzo, che il piccolo comune di Zano sul Crostolo negli anni, negli ultimi 10 anni, ci permettiamo di dire, è sempre stato curato in maniera decisamente importante, sia dalle passate amministrazioni che dall'attuale, certamente anche da quelle future. Quindi volevo farlo questo appunto qua, perché siamo sempre stati puntuali nel dire come investiamo, cerchiamo anche di collaborare insieme a tutto il Consiglio. Quest'anno è necessario ancora, presumiamo, probabilmente 2 o 3 mesi di attesa, perché i recovery ci riferiscono a essere ancora in bozza, e quindi non sappiamo le aspettanze dell'Unione con le mattine. Prego, lascio la parola a voi, consigliere.
Io mi devo lasciare.
Prego. Sì, se non ci sono valutazioni possiamo alla votazione, se non ci sono domande.
Ok, allora facciamo la votazione, poi
c'è qualcuna delle domande?
Io, prego. Veloce. I dividendi di IRE, i 113.000 euro di quest'anno soltanto, l'anno scorso?
L'anno scorso era un po' 100.000 euro,
domande. Sono aumentati.
Quindi noi in 2 anni, se non avevamo neanche venduto le quote IRE, potevamo avere i soldi per i munibuboni?
Purtroppo, no, non in toto, diciamo che avrebbero portato qualcosa in più, sì, in termini di dividendi, sì, non per non in...
Non così tanto, certo, ma così non è
troppo. Però grazie. Sì, chiaramente avrebbero determinato un maggiore introito.
Grazie.
Dire, mi do la notizia che già sapete delle dimissioni dell'amministratore Bianco. Sicuramente Paolo sa meglio di noi tutto quello che sta accadendo. Bianco in dimissione, Armani sarà il nuovo amministratore delegato di IRE al 99%. Stamattina c'è stata l'ultima riunione sul Patto Emiliano, c'era Luca Vecchi, ci deve scrivere, non c'è ancora scritto, però il nominativo è quello, così sapete un po' IRE da chi verrà in futuro gestita.
No, dicevo solo, visto che l'assessore Marini mi ha ringraziato prima per il risultato ottenuto, voglio ringraziare anch'io Sindaco, Giulia, Raffaella e Simone, e tutti i dipendenti, per il risultato che abbiamo. Grazie.
Grazie, consigliere. Grazie. Prego, dottoressa Caltrinieri.
Procediamo alla votazione. Vescovi Stefano.
Favorevole.
Cilloni Fabrizio.
Favorevole.
Francia Paolo.
Favorevole.
Grimaldi Giorgio. Lugarini Mauro.
Favorevole.
Servilli Marco.
Favorevole.
Razzi Mario.
Favorevole.
Bergianti Annalita.
Favorevole.
Colli Stefania.
Favorevole.
Mulè Luca.
Favorevole.
Cettelli Michele.
Favorevole.
Chiedo di palesare contrario astenuti per l'immediata. Consiglio unanime. Dichiaro chiuso il consiglio comunale se non ci sono varie ed eventuali. E alle ore 12.59 vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Di nuovo, grazie.
Comunque vogliono.